certamente esiste, ma non mi pare la cosa più probabile nei prossimi mesi o addirittura nei prossimi anni.
Però dalla comparsa sulla scena elettorale prepotente del Movimento 5 Stelle sembra che da questo punto di vista delle cose siano profondamente cambiate, cioè forse non abbiamo più quel terzo incomodo, diciamo, rispetto. Poi naturalmente il sistema proporzionale è giusto quello che dice lei, però cambia questo ruolo del Movimento 5 Stelle in qualche modo.
Non so se siamo di fronte alla scomparsa, se posso scherzare con le parole che ha usato lei, alla scomparsa prepotente. Certamente il Movimento 5 Stelle è in declino, però non è detto che non mantenga un numero di seggi tale poi da rendere complicata ad esempio una formazione di coalizione di governo senza la sua presenza. E nella competizione elettorale, se si presenta, continuerà ad avere una certa percentuale di voti. Adesso l'Emilia Romagna non fa testo, ma a livello nazionale credo che intorno al 10% si possano ancora attribuire al Movimento 5 Stelle.
Questo è interessante. L'Emilia Romagna ci racconta che il flusso elettorale ha visto passare 2 voti su 3 dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, al centro-sinistra, diciamo così, alla coalizione di Bonaccini, per cui vedremo. L'altra questione riguarda il tema leadership. Matteo Salvini ha detto di fare tutto, anche la citofonata. In realtà sembra che queste elezioni ci raccontino anche di uno scricchiolare della leadership di Salvini, anche rispetto al successo elettorale di Giorgia Meloni.
Ma gli scricchioli, se ci sono pochi. Certamente Salvini esagera sempre, scommette sempre poste molto alte. In questo caso ha perso, così come ha perso, lo ricordo, ad agosto, quando pensava di poter non solo mettere in crisi il governo, ma addirittura di chiedere elezioni anticipate e di averle immediatamente. Quindi è uno che sbaglia, ma dobbiamo temere le volte in cui la zecca. E nel frattempo però all'interno dello schieramento di centrodestra è lui il leader, è incontrastato, oserei aggiungere.
È curioso come un paese che si innamora facilmente di alcuni leader, quando si trova di fronte a dei referendum su questi leader un po' gli volti le spalle, da D'Alema nel 2000 al Renzi nel 2016, un po' forse anche a Salvini oggi che ha generato questo referendum, che ha sostanzialmente perso, che ne dica lui che ha perso le mie Romagne, dice che è contento, comunque non importa, però come dire, è curioso questo tema del referendum personale, diciamo.
Ma è una tentazione ricorrente, c'è qualcuno che si innamora della propria persona, non ci sono solo gli elettori che possono innamorarsi di un leader, c'è il leader che si innamora di se stesso e porta in giro il suo corpo sperando di ottenere consensi memorabili, e invece per fortuna in democrazia non funziona così, in democrazia ci si può disamorare molto rapidamente e soprattutto non si intende quasi mai dare i pieni poteri che Salvini avrebbe voluto.
Le faccio una domanda naturalmente sul Partito Democratico, che ne è uscito molto bene da queste elezioni. Bonaccini ha cercato di tenere lontano i leader del PD nazionale in tutti i modi, come qualcosa da non mostrare troppo, e invece il partito ha tenuto bene, e ha tenuto bene in un posto dove il ruolo della piazza, delle sardine, eccetera, eccetera, è stato un ruolo molto importante, quantomeno per portare la gente al voto, ma non solo probabilmente. Per cui il PD è di fronte a una sfida enorme, di nuovo, come da sempre nella sua storia e dei suoi progenitori, quello di trovare una relazione con la società civile e politica diversa da quella che ha sempre trovato.
Il partito ha tenuto bene in una situazione nella quale comunque aveva un radicamento e una storia, aveva delle tradizioni, aveva in questo caso, vorrei dire, degli affetti. Quindi il partito tenuto, ma non siamo di fronte a uno sfondamento, cioè mancano ancora dei voti che si sono persi nel corso direi degli ultimi 10 anni. Ho l'impressione che manchi anche una leadership. Bonaccini non è un leader di partito, Bonaccini è un amministratore, è stato un buon presidente, e dall'Emilia Romagna non vengono quasi mai leader di partito, e quando vengono, come è stato il caso di Bersani, non hanno quel quid in più che produce una leadership innovativa, dinamica, che sia travolgente. No, adesso voglio esagerare. E le sardine hanno risvegliato una parte di elettorato che io chiamo dormiente, quelli che erano un po' scettici, quelli che erano rassegnati e che alla fine hanno visto che qualcosa si poteva fare, per di più qualcosa si doveva fare, perché di fronte a Salvini qualcosa bisogna assolutamente fare.
Non c'è dubbio. Un'ultima battuta gliela chiederei sulla sulla tenuta del governo, sui rapporti di forza. Insomma, ci sono grandi incognite da questo punto di vista, nel senso che il governo ha vinto quel referendum su se stesso, che aveva posto quell'ipoteca che aveva messo Salvini sul governo stesso, però non è facile adesso con questa profonda crisi del Movimento 5 Stelle andare avanti, insomma. Comunque in Parlamento il Movimento 5 Stelle è la prima forza, questo non dimentichiamocelo.
Sì, infatti per un po' di strada io sarei anche con Vito Crimi, che ha ricordato che il Parlamento, i numeri del Movimento 5 Stelle sono chiaramente superiori a quelli del PD. Dopodiché è chiaro che il Movimento dovrebbe interrogarsi sulla sua perdita di rapporto con l'elettorato. Non sta più interpretando quell'elettorato che gli aveva dato per l'appunto quei grandi numeri in Parlamento. Il governo deve temere se stesso, deve temere le sue scaramucce interne, deve temere ambizioni più o meno represse, deve temere il piccolo sabotaggio che in continuazione Renzi fa e che probabilmente si sta preparando a fare anche in questi giorni. Però io credo che il Presidente del Consiglio ha acquisito, devo dire con mia straordinaria sorpresa, una grande capacità di ricomporre i conflitti, di riuscire a trovare le mediazioni giuste, di fare un passo avanti, di produrre, come si diceva una volta, qualche equilibrio più avanzato. E dopodiché immagino che qualche dirigente sia del PD che del Movimento 5 Stelle sappia che se si rompono rischiano di finire all'opposizione in maniera clamorosa. Se vogliono eleggere Presidente della Repubblica devono durare fino al gennaio del 2022 e se vogliono completare la legislatura devono arrivare fino al 2023. È meglio completare la legislatura perché questo significa anche avere il tempo per fare le riforme e per cambiare quello che non funziona nelle riforme fatte.
Professore, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Lavoro. A lei Gianfranco Pasquino, politologo. Andiamo da Laura Puppato adesso, che saluto e ringrazio, esponente dei Democratici. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno ai vostri ascoltatori.
Ci racconta, secondo lei, queste elezioni cosa ci insegnano? Mi riferisco soprattutto all'Emilia Romagna. Poi faremo anche una riflessione sulla Calabria, che pure Italia, diciamo, mi piacerebbe ricordare. Però quali sono le conseguenze di queste elezioni?
Diciamo che la Calabria è abituata ad alternanze molto variabili e la cosa anche per questo ha assunto minor valore, insomma. Peraltro la Calabria sconta problemi enormi che spesso purtroppo incidono anche persino sulle rappresentanze politiche ai noi. E quindi sappiamo che quella è una situazione davvero a sé stante, secondo me anche poco amalgamabile ad altri territori italiani. Invece per l'Emilia Romagna, guardavo proprio ieri sera le analisi sui flussi di voto e sulle modalità, diciamo, comportamentali sugli ultimi giorni, eccetera. Ma credo che si possano dire alcune cose fondamentali, nel senso che sicuramente ha vinto il buon governo, sicuramente ha vinto serenità e concretezza, perché la persona di Bonaccini, ma direi tutto il comparto dirigente dell'Emilia Romagna, ha dimostrato una serenità che nasce solo dalla convinzione di aver dato il massimo, con il massimo anche della correttezza e dell'onestà. Quindi diciamo, guardare i cittadini a viso aperto e con estrema consapevolezza di quanto si è fatto per il loro bene, ti dà, diciamo, quella convinzione anche dal punto di vista della coscienza, che ti permette di lavorare, di vivere questa esperienza durissima della campagna elettorale, insomma, che è stata portata ad estremismo, è stata agganciata in tutti i modi, con fake, con le solite cose che abbiamo visto purtroppo d'abitudine nelle ultime campagne elettorali, quindi una durezza di campagna elettorale decisamente molto molto pesante. Però ha vinto proprio la consapevolezza, la serenità e soprattutto quello che questo offre, cioè un livello di tranquillità nei rapporti, un senso di democrazia nel basso, una capacità di vedere le cose senza estremizzarle, senza trovare un nemico. Gli ultimi fatti, le scampanellate, le citofonate, le questioni portate all'evidenza, così con la brutalità, il caso Bibiano, insomma, credo che per tutti sia stato, secondo me, il massimo dell'esempio negativo.
Ha risposto bene Bibiano, diciamo.
La stessa Bibiano lo ha rigettato. ed è significativo, no? Cioè, quando tu utilizzi le persone, anche quando hai un margine di verità in ciò che dici, ma diventa tutto così strumentale da demolire anche quel poco di verità che c'è, finisce per esserci una reazione che è persino manifestamente opposta a questo atteggiamento. Quindi via via che le ore scorrevano, via via che negli ultimi giorni si verificavano fatti sempre più gravi di strumentalizzazione in sé di fatti accaduti, c'è stata secondo me una fortissima reattività. Questo ha portato percentuali importanti di persone, intanto persone che non andavano a votare. E questo è il dato, no? Significativissimo.
Indubbiamente.
Di questa elezione, perché i dati sono incredibili, eh? Parliamo del 30%, del 17% in alcune aree, di oltre il 20% in altre. Quindi un dato che deve far riflettere, perché a un certo punto quando le persone si mettono ad avere dubbi sul fatto che ciò che accade in quelle elezioni possa diventare fondamentale per le proprie vite, insomma fanno anche ciò che in genere o per pigrizia o per rabbia
esatto. Non c'è dubbio, ricordiamo che siamo soltanto agli inizi, nel senso che le regioni chiamate alle urne in questo 2020 sono 8, si è votato in Emilia Romagna e in Calabria, e poi il suo Veneto, la Campania, la Toscana, la Liguria, le Marche e la Puglia. Che ci racconta del Veneto? E ci parli di lei anche.
Ti racconto questo, che abbiamo un ritardo incomprensibile nel nell'iniziare una campagna elettorale che avrebbe dovuto vederci per le questioni oggettivamente in campo in Veneto, dove la situazione è tutt'altro che rosea. Sto parlando di purtroppo di un Veneto diverso nel corso di questi anni, un Veneto che non è stato infiltrato dalla Camorra e dall''Ndrangheta, ma in questo territorio la DDA è stata chiara, si è stabilizzato. Quindi abbiamo un problema grave sulle grandi opere, abbiamo la pedemontana in corso da 17 anni con 2 morti, molti feriti, continue verifiche da parte della magistratura, un debito residuo di 300 milioni l'anno per i veneti per i prossimi 39 anni, cioè una roba che se fosse accaduta in Calabria io penso saremmo tutti i giorni sui giornali, certo, in televisione, certo, perché è incredibile ciò che sta accadendo in questo Veneto. E una sanità che via via sta diventando sempre meno efficace. Noi avevamo, era nata in Veneto il socio sanitario ed eravamo orgogliosissimi di essere i primi in Italia. Così non è più. Non è più su tanti parametri, non è più su alcune questioni siamo ancora piuttosto ben messi, ma su altre siamo decisamente in decadenza. E tutto questo doveva diventare campagna elettorale in maniera seria, approfondita, con le riforme da fare, con le soluzioni da scegliere. Invece abbiamo scelto proprio di non esserci. E questa è veramente la tragedia politica di una dirigenza assurda.
Non c'è dubbio. Lei sarebbe stata la candidata naturale per il suo percorso politico e cercava naturalmente una coalizione, un accordo, un'armonia, allora, diciamo così, tra le parti che evidentemente non c'è stata.
Al di là dei 48.000 voti che avevo appena avuto, appunto, alle europee, diciamo che il tema doveva essere quello, se si voleva partire con le primarie, di farle a settembre e non certo a febbraio. Raffazzonati e tardivi, non, quando hai veramente tante cose da dire è incomprensibile, lo dico io per prima, non attacco il mio partito perché è l'unica speranza che c'è in questo paese, però è anche vero che quando le dirigenze si dimostrano così autolesioniste non,
cioè, al limite dell'incomprensibile, infatti non...
al limite dell'incomprensibile davvero. E niente, purtroppo questa è una storia che si ripete, no? Da decenni, voglio ricordare, ma senza fare assolutamente esempi che siano distorcenti, voglio dire, perché non mi paragono affatto, però Tina Anselmi insomma è stata la prima vittima di questa mentalità. Non avremmo avuto Galan se ci fosse stata Tina Anselmi nel 1996, quindi è evidente che purtroppo c'è un vizio, diciamo, a ripetere male.
Laura Puppato, grazie per essere stata con noi, ci ha indicato che c'è tanto da lavorare, diciamo, a prescindere da quello che è accaduto. Sì. La ringrazio,
sì,
di nuovo.
Spero molto nei giovani, il caso delle sardine è stato emblematico, e Friday for Future anche, quindi i giovani sono sicuramente la nostra speranza.
Grazie di nuovo, buona giornata a lei.
E a voi, arrivederci.
Ci fu una città dove Matteo Salvini venne fermato, e questa città è Prato. Andiamo dal suo sindaco Matteo Biffoni, che saluto e ringrazio. Buongiorno sindaco, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Abbiamo sentito come dire, la situazione in Italia è molto complessa, la Calabria è una storia, l'Emilia Romagna è un'altra. Laura Puppato ci raccontava di un Veneto dove il PD è lì, come se avesse già perso, diciamo così. Per cui le questioni sono molto complicate. Romano Prodi ha detto il PD smette di essere il partito delle teste e si apre ai giovani. Non è semplice. Lei che riflessione ha fatto dopo questa tornata elettorale delle prime due di 8 regioni che votano nel 2020?
Beh, la riflessione è quella che, diciamo, abbastanza comune. Quando Salvini prova a giocarsi una partita per davvero, perde. Nel senso che l'ha fatta a Firenze, l'ha fatta a Prato, l'ha fatto nelle amministrative toscane, radicalizzando lo scontro e portando la discussione su altro, e ha perso. Poi ha fatto l'errore del governo clamoroso, quello veramente da dilettante, allo sbaraglio. Stessa scommessa in Emilia Romagna, perché se tu discuti dell'Emilia Romagna rispetto alle cose che magari non funzionano, la gente ti ascolta, ma se porti la discussione su tutt'altro, è a quel punto quando ti scontri con l'amministrazione, perché queste non sono elezioni politiche dove, o comunque europee, dove la gente sente la roba lontana. Qui gli ospedali, i treni. Allora, io penso questo: noi abbiamo, come Partito Democratico, come centro-sinistra, bisogna ragionare delle cose che interessano alla gente per davvero. Ovviamente bisogna essere credibili, bisogna avere delle candidature credibili, bisogna amministrazioni che funzionano. Se la giochiamo in questo modo, secondo me ce la giochiamo sempre e possiamo vincere, come dimostrano tanti altri.
Chi lo sa come andrà il tema delle coalizioni possibili nelle altre regioni? Il Movimento 5 Stelle si è alleato col PD in Umbria, dove non serviva assolutamente a niente, e dove invece c'era la battaglia vera, no, ha deciso di no. E ha visto un travaso di voti importante verso il PD, se guardiamo, dicevamo prima, i flussi elettorali. Anche questo sarà un tema importante. Lei, prima di essere candidato a sindaco, ormai parliamo di diversi anni fa, venne in questo studio e disse: sì, potrebbe interessarmi quello di fare il sindaco di Prato, a patto che tutti siano d'accordo, tutti. E così fu, e infatti fu interessante, fu importante. Ad esempio, in Veneto Laura Puppato questa esperienza non può viverla, lì è una catastrofe annunciata quella del Veneto. Che cosa doveva accadere? Ora sono tutti a dare consigli al PD, Prodi ha detto si apre ai giovani. Che può accadere nel Partito Democratico secondo lei?
Penso questo, vedi, cioè nel ragionamento torna un po' quello che si diceva prima. Nel Veneto probabilmente la gente è soddisfatta dell'amministrazione di Zaia e lui voterà. In Umbria era successo un disastro, vorrei ricordare gli arresti, la corruzione, i casi, e la gente ci ha punito. Allora io penso che di volta in volta vada fatte le scelte che più di ogni altro si attagliano al territorio. Quando mi sono candidato sindaco c'era una determinata condizione, lì abbiamo fatto delle scelte. Adesso, diciamo, il Partito Democratico deve fare il Partito Democratico. Ma noi per che cosa l'abbiamo fatto il Partito Democratico? Per rappresentare un mondo che di centrosinistra, progressista, chiamiamolo un po' come ci garba di più, che parla ai giovani, certo, che parla alle persone che scommettono su se stesse, agli imprenditori, agli artigiani, ai nuovi imprenditori, ci mancherebbe altro, e che soprattutto amministra, dà risposte a quelle che sono le necessità dell'oggi. Io questo, l'unica cosa che non possiamo fare è dare scontato che si vinca, e soprattutto attanagliarsi dentro discussioni che interessano solamente a noi, le coalizioni, cioè, sono importantissime, certo, ma alla fine quello che conta è intercettare le necessità e i bisogni della gente, le loro preoccupazioni. Io non ho consigli da dare, nel senso che sono un militante come tanti altri, però quello che so è che alla fine il cittadino, se ti ritiene credibile, ti vota, indipendentemente da quello che gli succede intorno. Se invece ovviamente tradisci la sua fiducia, come è successo probabilmente in Calabria, è una situazione molto difficile, dove tende a cambiare, ha voglia di a fargli discorsi, e questo è il vero punto. Io penso che il Partito Democratico, come sta facendo secondo me nel corso del tempo, ricostruisci un rapporto di fiducia con il mondo che guarda una società più aperta, una società più capace di tutelare i deboli, ma nello stesso tempo di accompagnare chi vuole scommettere su se stesso. Insomma, fare un lavoro per cui quel Partito Democratico era nato.
Grazie Sindaco per essere stato con noi.
Grazie a voi come sempre.
Grazie al Sindaco di Prato Matteo Biffoni, che